se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ci aspetta un bel mondo, ci aspetta un bel mondo di cose connesse, di automobili connesse, di vestiti connessi, di elettrodomestici connessi, saremo iperconnessi in ogni cosa, fra poco connetterò anche i miei baffi a internet, connetterò la gatta, connetterò la frutta, il cibo, tutto quanto. Però questo, per quanto bello, comporta anche dei problemi, perché tutto quello che può uscire da casa mia è anche una porta aperta per il mondo esterno. Perciò quest'oggi parliamo di cybersecurity e altre cose con Giulia Pastorella in questo Daily Cogito, e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, e come ho annunciato, stamattina non siamo da soli perché c'è con noi Giulia Pastorella. Ciao Giulia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Mi piace molto essere qua, ti ringrazio dell'invito.
Ma guarda, per me è un grande piacere, perché dovete sapere che io e Giulia ci siamo conosciuti la settimana scorsa alla conferenza OK Boomer a Schio. Peraltro, piccola parentesi, andrò a caricare la conferenza integrale domenica sul primo canale YouTube, quindi la troverete, potrete ascoltarla. Ci siamo conosciuti, abbiamo trovato delle intese fra idee, visioni e insomma sensibilità, così ho detto: Giulia, ma perché non vieni a chiacchierare di cose belle qui su Daily Cogito? Dovete sapere che Giulia fa tantissime cose. Intanto è un'esperta di cybersecurity e quest'oggi è qui in veste di esperta di cybersecurity, perché di quello parleremo, ma non solo quello, perché è una giramondo ed è anche uno dei volti di più Europa, quindi impegnata politicamente, se ho mancato alcune cose, Giulia, puoi raccontare al pubblico un po' chi sei e cosa fai.
No, essendo qua, almeno una piccola cosa, che ho una laurea in filosofia, che può essere o non essere rilevante, ma
no, insomma, è una cosa che cerco sempre di omettere, perché bisogna stare attenti a dire certe cose, cioè sai, sono quelle cose.
Devo dire, anch'io la nascondo, soprattutto quando dico appunto che sono esperta di cybersecurity policy, ometto di dire che ho un passato filosofico di cui vergognarmi. No, non è vero. Direi che hai detto tutto. Forse la cosa buffa è che proprio tu dici: siamo qua per parlare di cybersecurity, di tecnologia, ed è stato un po' il filo conduttore della mia vita, se non altro della mia vita accademica, poi anche di quella professionale. Figurati che in quinta elementare già mi ispirava questo tema, ho fatto la mia piccola tesina, quella che si fa in quinta elementare, non mi ricordo neanche come si chiama, sull'illuminismo, la tecnica invece di Dio, il cambiamento di paradigma, e poi avanti così. Poi alle medie era Prometeo, al liceo era invece appunto il rapporto uomo-scienza, e poi un dottorato sui governi tecnici, e adesso mi ritrovo a parlare di tecnologia, ma sempre con un occhio un po' a quello che dicevi tu nell'introduzione, che è giustissimo. Cioè, siamo sicuri di sapere dove stiamo andando? Siamo sicuri di sapere gestire questo cambiamento e questa trasformazione? E non è un caso che c'è una copertina meravigliosa dell'Economist che mi tengo lì a casa, intitolato Techlash, cioè il backlash, quindi la rivolta contro la tecnologia. Quello che negli anni 90 tutto quello che era connesso era cool, quello che era innovativo, disruptive, eccetera, adesso vediamo che sia a livello di pubblico che a livello di governi c'è proprio una reazione negativa, dicendo: fermi, forse abbiamo permesso che tutto questo andasse troppo rapidamente, troppo per conto suo, senza veramente gestire. Questo ha fatto sì che ci sia una percezione di distacco tra questo mondo appunto cool, innovative della Silicon Valley, di cui io faccio parte, perché non nascondiamocelo, lavoro per una grande certo. multinazionale americana, quindi lo vedo certo. da quel punto di vista, e invece in realtà il resto del mondo dice no, forse no. Ecco, questo è il punto di partenza.
Sì.
Questo
è molto interessante. Mi hai fatto venire in mente, c'è un romanzo che io amo molto di uno scrittore giornalista americano che si chiama Roy Lewis. Lui è l'autore di un altro grande romanzo che ti consiglio veramente, io lo consiglio spessissimo nei miei video, nei miei podcast, che è Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che è fenomenale, capolavoro totale, no? Stai annuendo,
sì,
quindi magari
sì,
lo
annuisco,
conosci già.
Perché ce l'ho esattamente lì alla mia sinistra, figurati.
Fantastico, sì. Fantastico. E lui ha scritto anche un altro romanzo che è molto meno conosciuto, conosciuto, che è la vera storia dell'ultimo re socialista, in cui lui immagina questa sorta di ucronia nella quale alla fine dell'Ottocento, quando diciamo così la rivoluzione industriale ha cominciato a portare a casa di tutte le persone l'elettricità, le tecnologie e via dicendo, un manipolo di persone, i luddisti, hanno cominciato a dire: aspetta un attimo, fermi, fermiamo tutto, no, cominciamo a razionare letteralmente la tecnologia. E lui immagina cosa sarebbe successo nel Novecento se avesse vinto questo partito luddista. È un libro interessantissimo.
Più che razionare, erano proprio sul distruttivo andante, nel senso
distruttivo,
che...
sì, no, loro dicevano, cioè, dicevano: se noi diamo l'elettricità a tutti, il mondo finisce allo scatafascio, quindi facciamole queste cose, ma piano piano, ce le teniamo per noi. Cioè c'era questa, adesso non mi ricordo i nomi, però c'era questa sorta di congregazione di scienziati che si teneva le tecnologie e ogni tanto dava il contentino alla popolazione dicendo: ma sì, dai, diamo l'elettricità solo per questa cosa, e poi diamo la penicillina e via dicendo. È molto interessante come storia, te la consiglio. Se ti è piaciuto L'Uomo Scimmia, ti piacerà anche questo qua.
No, assolutamente. La cosa che è invece interessante in termini di acquisizione della tecnologia non in maniera regolata è che in certe zone geografiche in realtà si saltano pezzi di tecnologia. Faccio sempre l'esempio dell'Africa, che ha saltato, se vogliamo, la parte dei laptop, dei desktop, insomma dei computer, ed è passato a tutto mobile. E se guardiamo anche in Cina, anche lì c'è stato un salto. È come se c'è chi andasse pezzettino per pezzettino, invece c'è chi riuscisse a saltare di qua e di là. E anche ne parlavo ieri in radio, come adesso la tecnologia sia anche usata proprio a livello di battaglie geopolitiche, non solo per quel che riguarda il commercio, ma proprio ieri c'è stato l'annuncio della Cina che ha detto: arrivederci alle tecnologie straniere di qui a 3 anni nel settore pubblico. È un chiaro esempio in cui la tecnologia non è tanto fine a se stessa quanto in questo caso all'indipendenza, e quindi legata anche al concetto di sovranità, che è una cosa che un tempo tu hai menzionato la rivoluzione industriale nell'Inghilterra del 18-19 secolo era molto percepita come legata alla sovranità. Poi si è passato per un periodo invece in cui la tecnologia era vista come una sorta di forza benefica globale, per cui tutti potevano essere connessi, svilupparla insieme, questa idea di open source, di collaborazione eccetera. E ora invece c'è l'esatto opposto, nel senso che la tecnologia viene riutilizzata con la scusa della sicurezza nazionale. In realtà ci si ritorna quasi in maniera nazionalista, e in maniera la Russia sviluppa il suo internet, l'Unione Europea vuole il suo cloud.
È vero. Una sorta di autarchia tecnologica che è veramente molto molto diversa da anche quella filosofia che viene portata avanti nella Silicon Valley, che invece è una filosofia dell'open border tecnologico, come possiamo dire, da questo punto di vista. E quindi la tecnologia diventa mezzo non solo per comportamenti, ma diventa mezzo anche di diffusione di ideologie,
Infatti quello che cerco sempre di spiegare quando parlo di tecnologia, anche di policy, in realtà che è completamente dipendente dalla cultura in cui si sviluppa e dagli obiettivi che questa cultura, questa società vuole raggiungere. Ne parlavo recentemente, un esempio molto buffo: uno dice il pollo OGM, no? Il pollo modificato che noi in Europa non vogliamo, perché invece negli Stati Uniti è molto accettato, e viceversa invece quello che è tipo il formaggio francese con la muffa negli Stati Uniti è difficilissimo da ottenere, perché ci sono due visioni della tecnologia diverse, ovvero in relazione alla natura. Negli Stati Uniti quello che è naturale è visto come migliorabile, quindi preferiscono le cose geneticamente modificate. Qui in Europa invece quello che è naturale è visto come migliore, quello geneticamente modificato sembra diversione rispetto allo stato naturale, per cui anche le modifiche tecnologiche, diciamo la tecnologia non solo applicata al digitale ma anche applicata a tutti i dibattiti su appunto organismi geneticamente modificati e altro, riflette tantissimo la cultura, non è una cosa a sé stante, nonostante si sia cercato di farla diventare una sorta di cultura universale. E penso che siamo abbastanza sul fallimento andante.
Diciamo che la tecnologia è semplicemente un altro specchio nel quale guardarci. Noi ci riconosciamo per quello che siamo vedendo come usiamo la tecnologia. Ed è interessante vedere quello che sta succedendo in quest'epoca, perché appunto ho introdotto la puntata scherzando su tutto quello che si può connettere, però ormai abbiamo visto tanti come si chiama? Mi viene in mente la parola inglese patent. Tanti brevetti. Brevetti. Sì. Tanti brevetti di persone che appunto cercano di connettere qualsiasi cosa al web. A volte sembrano cose scherzose, tipo mi viene in mente la webcam da taschino per la camicia, che è connessa direttamente a Facebook e può mostrare tutto un po' come in The Circle, quel film. Possono essere cose scherzose, però in realtà noi, pur affascinati da questo aspetto, ci dobbiamo rendere conto che manca la sensibilità della cyber security. Io dico sensibilità perché noi siamo già molto in là nell'aver aperto le porte delle nostre case, delle nostre automobili, della nostra vita, però non ci siamo mai posti il problema che se un segnale può uscire, un altro segnale può entrare. E allora lì la domanda che vorrei farti, proprio da esperta di cyber security, è: com'è che si può creare questa sensibilità? E è già troppo tardi per evitare i danni, quelli grossi, oppure siamo in tempo per intervenire e ripararci?
No, per fortuna sono abbastanza ottimista, siamo in tempo, con una però doverosa premessa, che non è, di solito noi nel mondo della cyber security diciamo, non è una questione di se, è una questione di quando verrai hackerato, nel senso che non c'è maniera proprio di assicurare la protezione al 100%, quindi nel mondo, diciamo, oggigiorno della cyber security ci si focalizza molto sull'idea di resilienza più che di protezione. Ma fatta sì, questa premessa, riguardo al tuo punto, c'è una parte di cui sono responsabili i regolatori e c'è una parte di cui siamo responsabili noi. La parte dei regolatori è molto semplice: ti parlavi di telecamere, di gatti connessi, di macchine connesse, di quello che
io sto
sia.
Cercando di connettere la mia gatta al wifi, cioè nel senso è il mio sogno,
c'è chi
sogno,
ci
è il mio
mette
sogno.
esatto, più come si dice insomma per fare tracking del gatto per vedere dove va la notte, ridendo e scherzando, però tutti questi oggetti connessi al momento accedono al mercato praticamente senza un minimo standard di sicurezza, perché i governi si sono concentrati per ora sul proteggere le infrastrutture critiche nazionali, su proteggere i loro stessi diciamo le infrastrutture IT del settore pubblico, e solo adesso stanno arrivando a dire: ah, forse dovremmo anche occuparci invece di tutti questi oggetti piccoli, magari poco cari, lo smartwatch, le cose così, che non hanno al momento standard. Quindi da quel punto di vista lì stanno già agendo. Poi c'è tutta la parte invece che comincia dalle scuole, di sensibilizzazione dell'utente, che non vuol dire che l'utente deve sapere fare coding, deve sapere attivare non so che cosa. Io non sono una tecnica, continuo a dire. Basta un minimo di quella che si chiama cyber hygiene, quindi igiene cyber, che è semplicemente: se hai un messaggio che ti dice per favore fai l'update del software oppure installa questo patch perché si è trovata una vulnerabilità, fallo semplicemente tu come utente, non ci vuole conoscenza di quello che sta dietro, quelle se ne occupano le aziende, e anche le aziende sempre di più hanno responsabilità di gestire la scoperta delle cosiddette vulnerabilità, quindi dei cosiddetti punti di faglia nei loro prodotti, in maniera sempre più coordinata, più trasparente, in modo che si prendano anche la responsabilità di gestirle, di annunciare, di dire agli utenti che devono fare XY. Faccio sempre l'esempio di WannaCry, quel grossissimo scandalo, quel grossissimo problema di hacking nel sistema sanitario inglese, soprattutto, che è stato dovuto al fatto che gli utenti non avevano installato le versioni giuste, i nuovi updates e gli aggiornamenti, esattamente. Quindi un minimo si può fare, sensibilizzazione, una parte di regolamentazione, perché quella purtroppo aiuta, cioè se non c'è la carota c'è il bastone, e poi così si va avanti.
Ma chi sono? È una cosa questa mi interessa tanto, ok? Perché io seguo molti, anche per esempio, questo è un argomento che sui TED spopola molto, e ho ascoltato vari speech di alcuni conferenzieri che parlano di cyber security, e ci sono alcuni che dicono questa cosa, dicono sì, perché ci sono quelli che vogliono farci del male, ok? E c'è questo discorso, non so, degli hacker russi, di queste cose, però in fin dei conti, tu che sei un po' più dentro a questo argomento, chi è che ha interesse e perché a manipolare, a tenere, a utilizzare questi dati, e anche quali dati? Perché voglio dire, quando è stato hackerato il sistema informatico del sistema, dicevi, sanitario inglese, cosa ne fanno poi di questi dati?
Allora, ottima domanda, perché in realtà uno pensa sempre che l'obiettivo sia rubare i dati. Non è vero, ci sono tanti, tanti obiettivi diversi. Può essere di spionaggio, semplicemente, molto spesso si tratta di spionaggio industriale, quindi prendi i dati e poi li utilizzi per riprodurre, diciamo, innovazioni o tecnologie utili. Un'altra molto molto importante è, noi la chiamiamo attacchi distruttivi, cioè quelli che proprio impediscono poi al sistema informatico, al computer, a quello che sia, di rifunzionare, per cui ti blocca, ti crea problemi proprio di funzionamento di interi sistemi. Non so se ti ricordi quello di Saudi Aramco, parliamo
sì,
di qualche
sì,
anno
mi ricordo,
fa.
Mi ricordo,
esatto,
mi ricordo.
Lì sono state centinaia di migliaia di computer proprio bloccati, che vuol dire che un operatore doveva andare lì, aprirli per sistemarli. Tu ti immagini il problema che questo può creare. Quindi parliamo di distruttivi, e parliamo invece di accesso ai dati. Può essere anche semplicemente di monitoraggio e di intelligence, quindi quello, insomma, quelli che fanno gli attacchi o le questioni di intelligence statali soprattutto molto spesso sono volte a questo obiettivo. Qual è l'interesse? Può essere di o monetizzarli, quindi poi hai quelle cose che si chiamano ransomware, l'idea che non puoi riaccedere ai tuoi dati se non paghi come si chiama, un ricatto, insomma.
Un ricatto, insomma, diciamo così, esatto. Sì, i tuoi dati in ostaggio, ecco.
In ostaggio, esatto. Altre volte invece si limitano, tra virgolette, a prenderli. La cosa interessante però è che ci sono hacker buoni e hacker cattivi. Gli hacker cattivi sono quelli che abbiamo appena descritto, insomma, che lo fanno o per distruggere, o per rubare, o per guadagnare. Quelli buoni invece sono quelli che lo fanno per aiutare, per esempio, le aziende o gli stati a rendersi conto loro stessi di avere dei problemi, e quindi ci sono questi cosiddetti bug bounty programs, che sono dei programmi che le aziende mettono, che attivano per pagare e compensare quegli hacker buoni che segnalano all'azienda, prima di segnalarlo agli hacker cattivi, che ci sono dei problemi nei loro prodotti o nei loro processi, nei loro servizi. Quindi
sono
è un mondo molto variegato.
Sono i cosiddetti hacker etici, se non sbaglio, quelli vengono chiamati, giusto? Sì,
esattamente,
sì, sì,
anche detti white hats, insomma. Ci sono alcuni stati che addirittura regolano tutto questo mondo in maniera positiva. L'Olanda, insomma, i Paesi Bassi sono uno dei primi che hanno riconosciuto questo genere di attività come una cosa buona per la società, che secondo me,
certo,
è giustissimo, 100% supportive.
Sì, sì, assolutamente. Ma tu hai detto prima una cosa, hai detto finora le grandi, diciamo così, le grandi regolamentazioni sono stati inerenti, appunto, sistemi governativi molto vasti. E qui in Italia come siamo messi dal punto di vista della cyber security? Cioè, tu lavori principalmente, se non sbaglio, nel mondo anglosassone.
Io in realtà lavoro a livello globale, però ho lavorato anche in parte per l'Italia, con l'Italia, nel tempo passato, quindi c'è una parte che non dipende dall'Italia, perché sono direttive o regolamenti europei. Se pensiamo al famoso GDPR, no, la protezione della privacy,
certo,
oppure la direttiva NIS, che invece si occupava delle infrastrutture critiche nazionali, quelle sono tutte cose che vengono, tra virgolette, da Bruxelles, e quindi su di quelle non è l'Italia non ha necessariamente tanto da dire. Ci sono stati degli sviluppi recenti per quanto riguarda la cyber security in Italia, con nuovi decreti leggi, decreto sul perimetro di sicurezza nazionale. Sono tutti step positivi. Quello che io vedo mancare un pochino, o meglio essere confuso ancora, più la parte di governance che la parte tecnica. La parte tecnica in realtà dipende dalla governance. In Italia ci sono tantissimi enti, dalla polizia postale ad Agid, ai ministeri, che si occupano di queste cose in maniera non necessariamente coordinata, e quello che mi preoccupa particolarmente è che, a differenza degli altri stati con cui lavoro, non abbiamo necessariamente un'agenzia che fa solo sicurezza informatica.
Okay.
Perché in Inghilterra c'è il National Cyber Security Center, in Germania c'è BSI, in Francia c'è ANSI, ci sono tutti questi centri che fanno veramente solo quello, che sono utilissimi, perché poi sono loro che si interfacciano col governo per la parte tecnica, e mentre il governo si occupa della parte politica. Da noi c'è un pochino più di confusione, e quindi io spero che nei governi successivi si metterà un po' d'ordine in questa parte qui di governance, per poi riuscire ad essere anche più reattivi e più operativi. Abbiamo certo il CERT, insomma, abbiamo tutte le strutture tecniche e giuste, ma sono gestite forse ancora in maniera un po' confusa. Questo è quello che mi sento di dire.
Ho capito, ho capito. Sai, poi io c'ho un aspetto che... Io sono un geek, ok? Io ho sempre adorato tutte le cose. Vabbè, quando hai visto c'ho l'orologio connesso a internet, c'ho tutto. Io amo quelle cose lì, ok? Un tempo ero ancora peggio. Oggi invece sono molto più autocontrollato, ci sto attento. E soprattutto sono attento ai fatti di sicurezza, quelli piccoli su cui si può ragionare, insomma, quando sei un utente singolo. Io una cosa che però ho intravisto, conoscendo tante persone, poi essendo comunque a contatto con un certo pubblico, mi accorgo che molto spesso coloro che più demonizzi la tecnologia, quindi più sei luddista, più poi sei disattento a questi problemi, perché è una cosa di cui mi sono accorto quando tu fai il luddista, e io ho tantissimi esempi che potrei fare con cui ho discusso di questo aspetto. Quando tu rifiuti la tecnologia, di fatto, comunque dovendo utilizzarla in qualche modo, di solito sei parte di quel gruppo di persone che la usa peggio, proprio perché individui i problemi sbagliati. Non so se anche tu hai
più
questo...
Totalmente, più che individuare i problemi sbagliati, l'atteggiamento che è problematico è di dire è una roba tecnica, io non mi fido, ma comunque non ci posso fare niente. È questa attitudine di vittimismo, di dire mi passa sopra la testa, non riesco comunque ad interagire, non riesco a fare nulla. Ed è per quello che sempre di più si pensano a soluzioni automatiche. Ti faccio un esempio, un parallelo. Gli elettrodomestici eccetera, io non ho controllo sul loro consumo di energia, però so che se spengo l'interruttore centrale magari succede qualcosa, so che c'è un'etichetta che mi dice questa lavatrice è classificata A, B, C, D per il consumo di energia. Quindi ci sono modi o automatici o particolarmente semplici che mi permettono di avere un pochino più di controllo su un aspetto che è tecnico, cioè io cosa ne so di come la lavatrice usa o non usa l'energia. È la stessa roba sulla cyber security. L'idea è di rendere il più automatico e semplificato possibile, anche per le diverse fasce di età, un aspetto che è tecnico, ma è tecnico per chi lo crea, non è tecnico per chi lo implementa necessariamente.
Certo.
Quindi lo sforzo anche delle aziende di dire sì, la sicurezza, ma anche quella che noi chiamiamo la manageability, quindi quanto facile sia gestire per l'utente. Pensa alla faccenda dei dati, no? Se tu adesso vai su Google, Facebook e così via, hai una pagina relativamente semplice in cui puoi prima di tutto vedere quali dati loro usano.
Certo.
E secondo, cambiare le tue impostazioni. Questo si parla di sicurezza, non sicurezza, si parla di privacy dei dati. Lo stesso dovrebbe essere fatto per la sicurezza. Ancora non è così, sono d'accordo. Sul computer c'hai e l'antivirus che ti manda segnali dicendo e il firewall e questo e quest'altro. È difficile, è vero che è difficile per un utente, ed è lì che secondo me sta la responsabilità di chi invece ne capisce, se ne intende a livello tecnico, di trasformare questo in qualcosa di accessibile per l'utente medio, che sia o automatico oppure comunque semplificato, perché sennò l'atteggiamento è anche giustificato e dire ma tanto che ci posso fare, cioè cosa ne so
certo.
Io se il mio telefono in questo momento c'è un ufficiale cinese del governo cinese che ci sta ascoltando.
Questo peraltro è uno dei campi in cui, se non sbaglio, mi ricordo che ho letto una statistica, un articolo qualche settimana fa, ma non so se riesco a recuperarlo, nel caso lo metto in descrizione per chi è interessato, che il campo della cyber security è quello che sta creando più posti di lavoro, proprio perché tu ti trovi necessariamente nella necessità di creare competenze. Cioè questa cosa che tu hai detto è interessantissima, perché diciamo così una user friendly security, quindi un modo per avere una sicurezza che sia a misura dell'utente, che attualmente manca e che ci fa essere disattenti. E in questo ci sarà creazione di posti di lavoro incredibili, credo.
Sì, sicuramente non mi aspetto, sai, molto spesso si usano argomenti sbagliati per dire vabbè, ma i lavoratori di oggi che perdono il lavoro a causa della tecnologia li riformiamo e diventano coders, diventano esperti in cyber security.
Sì.
Non è che funzioni così,
no,
però
no,
la domanda di competenze a venire, quindi nel futuro, è assolutamente presente, e sono genere di competenze. Un altro esempio che faccio spesso è di dire io non so come funzionino i freni della macchina, ma mi aspetto che funzionino, e se questi freni un giorno saranno connessi e come tutto il resto della macchina eccetera, mi aspetto che senza che io debba fare gran cosa ci sia una spia che mi dice guarda, questo il tuo software nella macchina ha un problema, fai questo, fai l'update, fai il patching, fai quello che sia. E nella stessa maniera che io non so come funzionano i freni, ma se c'è la spia che mi dice guarda che i tuoi freni sono troppo usati, vado dal concessionario e me li faccio cambiare. Quindi è un po' lo stesso, ed è molto interessante in realtà questo legame sempre più stretto tra security e safety, quindi tra la sicurezza fisica e la sicurezza informatica, che oramai non si possono più veramente distinguere, perché noi ci preoccupiamo dei dati, ma io mi preoccupo anche del se la mia lavatrice connessa mi esplode in faccia o, o se la mia macchina connessa mi porta ad avere incidenti, insomma. Quindi questi due aspetti, anche lì i regolatori stanno sempre più cercando di trovare la quadra, perché i due aspetti non sono più separabili. Quindi un altro è una puntata piuttosto negativa, stiamo solo raccontando problemi.
Beh, la cyber security positivo. no, adesso dirò, in realtà mi tocca dire la cosa più negativa di tutte, che in realtà è una cosa molto interessante, secondo me, che era proprio che è la cosa che mi ha sempre fatto ragionare su queste cose, da non tecnico, da non persona all'interno di questi linguaggi. Mi sembra che, e poi qui tu potresti magari contraddirmi, però ho questa percezione che il campo della cyber security, per la mole di dati, di anche cose sensibili con cui ha a che fare, sia uno di quei campi in cui noi non possiamo imparare dai nostri errori. Cioè noi dobbiamo imparare dalle soluzioni di altri campi, perché in effetti, non so, quando si fa un errore in questo senso, tu pensa a un ospedale che viene messo sotto ostaggio nell'uso dei dati, è un errore che ti può far veramente, veramente male. Quindi, quali sono i campi da cui si stanno prendendo le soluzioni? Perché questa cosa mi è sempre interessato, se c'è una risposta, non lo so.
Beh, quello che dicevo prima della sicurezza fisica è sicuramente un campo da cui abbiamo molto da imparare, perché è un po' lo stesso principio, no? Di dire non puoi evitare gli incidenti a qualunque costo, ma puoi diminuire le chance che questi incidenti succedano mettendo in pratica questioni di sicurezza e così via. Il campo della responsabilità ambientale, un altro come menzionato prima, è più o meno interessante, cioè si possono trovare paralleli per quanto riguarda l'interazione tra l'utente e la macchina, per cui la macchina deve avere certe caratteristiche perché il bene ultimo è che abbia un impatto ambientale minore, come il bene ultimo è che sia sicuro questo oggetto connesso. Quindi sicuramente credo la sicurezza e la regolamentazione verde, ecologico, come la vogliamo chiamare, questi sono i due campi da cui si possono più prendere spunti e da cui anche gli utenti, secondo me, possono prendere spunti per normalizzare la cyber security, non come qualcosa di cioè non è l'ingegneria aerospaziale, che la maggior parte di noi non avrà nulla a che fare, purtroppo o per fortuna ci abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi più la si normalizza facendo paralleli con altre, non solo nelle regole ma anche proprio nell'utilizzo con altri campi, più secondo me sarà facile poi interagire con essa.
E allora adesso diciamo anche una cosa positiva: c'è la possibilità di informarsi, cioè nel senso, io una delle cose che io, di nuovo, da geek amante della tecnologia, mi sono sempre accorto che comunque se uno è un po' curioso può avere la possibilità di informarsi, di trovare le informazioni, di agire prima di tutto sulla sua vita, cioè nel senso, la domanda che io mi pongo sempre, ed è un po' la stessa cosa che dicevo alla conferenza, è ma io questa cosa, che cosa ne sto facendo nella mia vita? Questa è una domanda che mi pongo sempre, soprattutto inerente a problemi come quelli che sembrano globali, irrisolvibili, come la tecnologia. In fin dei conti la tecnologia fa parte della mia vita, c'ho una Roomba qui automatica, io quando mi va in giro per casa la chiamiamo Wally e io la tratto come un essere vivente, ma non perché abbia tanta voglia di avere degli androidi in giro per casa, ma perché mi sono accorto che se tratto le cose come se fossero degli esseri viventi sto molto più attento a come funzionano in effetti. E allora se uno volesse informarsi, se uno volesse amplificare un po' questa sensibilità, qual è il consiglio che tu daresti?
Wow, intanto non so se sono necessariamente d'accordo che bisogna trattare le macchine come delle persone.
No,
molto
no, era un'iperbole, no, era no, un'iperbole, no. giuro, era una battuta.
Molto interessante, ci rifletterò perché non, a me non è mai venuto. Io ho
sono un lettore
con le mie macchine.
Io sono un lettore di Philip K. Dick e lui mi ha insegnato che non posso mai escludere il fatto che una cosa apparentemente inanimata possa avere una vita propria. Però
no, ma sai che quello, no, uno dei problemi, hai anche ragione a menzionare menzionarlo, è il fatto che la tecnologia, per esempio nei film, nei libri di fantascienza, eccetera, raramente è descritta come qualcosa che porterà. Ci sono sempre scenari catastrofici in cui
i
robot...
È vero.
È raro trovare, ne stavo discutendo l'altro giorno con un mio amico, io non so pensare a un film di fantascienza in cui la tecnologia poi porti qualcosa di buono. Al massimo è tipo, se pensi a Blade Runner, è complicato, può essere problematico, può essere uno scenario apocalittico. Raramente c'è questa idea che alla fine sarà qualcosa di positivo, quindi sicuramente
c'è una puntata di Black Mirror che mostra una tecnologia positiva, non so se tu l'hai vista la serie Black Mirror.
Episodi, non tutti.
La puntata a San Junipero mostra una tecnologia che può migliorare comunque alcuni aspetti della vita. Però anche Blade Runner in realtà non è così negativa. Vabbè, però magari ce la faremo una discussione su questo, perché è interessante.
Molto volentieri. Sì. Anche il rapporto uomo-tecnica in quel senso lì, nel senso di umanità della tecnologia e quanto la tecnologia debba rispecchiare, cioè da Frankenstein in avanti, no? Quanto debba rispettare e rispecchiare soprattutto i valori umani, o quanto si possa comportare. Adesso con l'intelligenza artificiale si apre tutto il dibattito dell'etica nell'intelligenza artificiale, se debba essere la stessa etica umana, se riprenda gli stessi bias, quindi gli stessi problemi, diciamo gli stessi pregiudizi e così via. Quello è un altro ampissimo dibattito che mi piacerebbe esplorare magari un'altra volta. Ma per tornare alla tua domanda, i film e i libri eccetera non sempre aiutano. Quello che anche non aiuta per trovare informazioni decente, informazioni anche esperte senza essere troppo tecniche, è che la politica non ne parla mai in maniera razionale e normalizzando la questione. Quindi o si parla di perderemo tutti il lavoro e quindi aiuto, o si parla di le cattive multinazionali senza poi distinguere quelle che in effetti evadono le tasse rispetto a quelle che invece hanno una parte solo di profitti. Quindi c'è anche molta faciloneria, trovo, nel dibattito politico ad approcciare questi temi, proprio perché, come dicevamo prima, l'atteggiamento è è una roba tecnica, quindi vado a grandi pennellate e poi i tecnici sistemeranno. No, deve essere totalmente una decisione politica, perché sono cambiamenti epocali che rivoluzioneranno nel futuro, ma già stanno rivoluzionando la maniera in cui la società funziona, la maniera dell'interazione. L'interazione in Cina, per esempio, adesso funziona con questo social credit system, quindi un sistema di punti tutto digitalizzato, per cui i dati vengono centralizzati e tu hai come Uber le stelline, no? Tu come persona ti viene dato un voto per ogni cosa che fai, fai atteggiamenti contro lo Stato, così ti si possono essere tolti alcuni diritti, il diritto a viaggiare, il diritto è una cosa incredibile. Quindi come la politica può permettersi di dire che queste siano questioni tecniche, che quindi non bisogna occuparsene, per me è totalmente incomprensibile. Sono questioni esistenziali, sono questioni epocali e, come si diceva all'inizio, sono questioni anche di assetto geopolitico mondiale, quindi che se ne occupasse un po' di più forse aiuterebbe anche i cittadini a sentirlo come qualcosa di non bianco e nero, non all'alludito, no? Tutte le macchine ci toglieranno il lavoro. Ma poi quello che è interessante, se ricordo bene la storia degli udditi, è che sono evoluti pian pianino, un po' con la repressione del governo, un po' per come dire, evoluzione naturale, in quelle che poi sono diventati i sindacati, le trade unions. Quindi un'altra grossa domanda è quanto questo atteggiamento negativo possa sfociare poi in un nuovo assetto di relazione tra i lavoratori e le macchine del futuro, che non sono più i telai dell'Inghilterra del 18 secolo, ma saranno comunque delle macchine nuove con cui si dovrà trovare una quadra. Quindi questo è un po' qualche pensiero.
Quindi sicuramente c'è bisogno di una politica un po' più coraggiosa, che forse si difende un po' da questi temi anche un po' per pigrizia, un po' perché abbiamo una politica che è un po' pavida in questi ultimi, e quindi magari cerca di evitare queste questioni come tante altre, insomma. E poi dall'altra parte però io faccio sempre l'invito, perché di essere curiosi, cioè nel senso di essere noi in prima istanza curiosi. Per esempio, informati su quelle autorizzazioni che hai dato a Google, a Facebook, cerca di partendo dalla dalla piccola stronzata, che è quella di leggersi i termini quando dai la tua accettazione, per quanto sia faticoso, però almeno per avere un minimo di cognizione di quello che accade, perché,
sì,
perché
il problema
ha un impatto.
Di quello, io sono molto critica di questa, la religione del consenso, no? Che se tu dai il consenso a qualcosa, allora si presuppone che tu veramente l'abbia dato. Purtroppo non è così, è vero su carta, non è vero poi nella realtà. Quindi è un peccato che uno strumento che era giusto sia diventato un po' in teoria la panacea a tutti i mali, quando
sì.
non. Quindi
sì.
È vero, sì, bisogna leggere, bisogna informarsi. Non è solo quello la maniera
ovvio.
Più semplice. No,
diciamo che ci vorrebbe una continua negoziazione di queste cose. Ecco, bisognerebbe stare sempre allerta e sempre attenti a quello che poi di volta in volta utilizzi.
Sì, una idea che è stata proposta, per esempio, per facilitare questo rapporto, no? Quali dati do, in quale momento, eccetera, è invece che dover per ogni applicazione, per ogni servizio, per ogni pagina dover ridare il consenso, avere un posto, un luogo centralizzato in cui io dica qualunque app io acceda, non voglio mai dare, che ne so, la mia geolocalizzazione,
esatto.
Sì, voglio dare il mio nome, no, non voglio dare, cioè avere una sorta di standard individuale che non sia legato a ora sono su Facebook, poi sono su WhatsApp, poi sono su Google, poi sono non so dove, ma che sia proprio, cioè, una sorta di tua identità di privacy personale che tu utente ti possa portare in giro ovunque tu vada. Questa è una delle tante maniere che sono state proposte per semplificare questo processo, per non parlare poi dell'interazione con la pubblica amministrazione, per cui bisogna
vabbè, no, se vuoi aprire una pagina di sangue, no, cioè, hai detto che siamo stati troppo negativi, adesso non entriamo
proprio
nel...
hai ragione, per carità.
E poi concludiamo dicendo che una volta che ci sarà quel personal hub informatico di privacy, quello bisogna sicuramente proteggerlo per bene, che ne dici?
E chi lo gestisce? Questa è una grossa domanda, perché la responsabilità, vabbè,
esatto.
un altro vaso di Pandora, vai così.
Who watches the watchman? Bene, esatto. bene. Guarda Giulia, io ti ringrazio perché io avevo un sacco di curiosità e in realtà mi hai moltiplicato le curiosità in questo campo, quindi ho un sacco di cose poi da approfondire, e quindi grazie per la chiacchierata. Io, visto che è stata molto, cioè, spero sia stato piacevole anche per te, visto che lo è stato per me, magari nelle prossime settimane ti richiamerò per un Daily Cogito su Blade Runner, gli androidi e le macchine vive o non vive, perché anche lì c'è una montagna di roba da dire.
Con grandissimo piacere, veramente.
Fantastico. Allora, voi mi raccomando, diffondete Daily Cogito, io vi metto sotto i social che Giulia mi indicherà, seguitela su Instagram, Facebook, dappertutto, e poi noi ci risentiamo, come sempre, con il prossimo Daily Cogito, ovvero domani mattina. Grazie Giulia, buona giornata.
Grazie a te e alla prossima allora.
Alla prossima a tutti, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.